Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, questa sera volevo leggervi un'omelia di Papa Benedetto XVI, recentemente ripubblicata nel libro edito dalla libreria editrice vaticana Dio è la vera realtà, che riporta le omelie inedite durante il lungo pontificato di Benedetto XVI, sia come regnante pontefice, sia quando divenne emerito. E questa è una delle omelie che ha pronunciato da Papa emerito nella cappella del monastero Mater Ecclesiae, dove il Papa si è ritirato e ha vissuto fino alla morte accanto al Vaticano. È un'omelia del 20 luglio del 2014, 2 anni dopo il suo ritiro. Prima però vorrei leggervi una parte di un discorso che Papa Leone ha fatto recentemente, incontrando il 29 gennaio i partecipanti alla sessione plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede. Il Dicastero per la Dottrina della Fede è l'ex Sant'Uffizio, l'ex Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè è quella componente della Curia Romana che si occupa della difesa e della promozione della dottrina della fede, affrontando tutti i casi particolarmente delicati riguardanti la dottrina, dove ci può essere il sospetto di un'eresia o di un errore, eccetera. E le plenarie è quando tutti i partecipanti a questa importante congregazione romana si ritrovano e incontrano il Santo Padre. Durante questo incontro, avvenuto appunto il 29 gennaio, Papa Leone ha pronunciato queste parole che mi sembrano importanti e mi piacerebbe comunicarvele. Apprezzo in particolare che in questa plenaria abbiate avviato una proficua discussione sul tema della trasmissione della fede, argomento di grande urgenza nel nostro tempo. Ora, il Papa porta l'attenzione sul tema della trasmissione della fede, che non è propriamente un tema appunto che riguarda l'integrità della dottrina, la difesa della dottrina dai tanti errori che circolano, alcuni dei quali anche interni al mondo cattolico. Ma il Papa, a mio avviso, con grande puntualità, con grande intelligenza delle cose che stanno succedendo, con grande sensibilità del problema, dei problemi oggi della Chiesa, coglie e mette in luce questo tema qui, cioè non c'è soltanto la difesa dell'integrità, ma c'è soprattutto oggi la necessità di riflettere sul fatto che la fede non viene più trasmessa. Perché sono venuti meno i luoghi della trasmissione della fede, ordinariamente, naturalmente, salvo eccezioni. Quali sono i luoghi dove ordinariamente, per secoli, la fede è stata trasmessa? Beh, certamente la famiglia, ma oggi la famiglia è in profonda crisi, cioè non è più il luogo dove ordinariamente, normalmente viene trasmessa la fede, sia perché deve remare contro, deve avere a contro, diciamo così, il pensiero dominante, la cultura dominante, e quindi spesso i figli, che sono figli più del loro tempo che dei loro genitori, subiscono la pressione, subiscono le tentazioni, subiscono il fascino, diciamo così, della cultura dominante e vengono portati via alla fede anche nelle famiglie in cui la fede è stata loro insegnata e loro trasmessa. Ma in moltissime famiglie oggi i genitori di oggi sono i nipoti del 68, quindi ci sono due generazioni dalla rivoluzione culturale del 68 e molti di questi genitori non hanno la fede e non la trasmettono. Magari è ancora abbastanza esteso il numero di coloro che fanno battezzare i loro figli, ma non basta farli battezzare se poi non trovano nella chiesa, nella famiglia, un esempio, un modello di persone che vivono la fede. Così come quando li portano in chiesa per il sacramento della comunione, o prima ancora della confessione o poi della cresima, se questi poveri ragazzi non hanno dei modelli, non hanno dei riferimenti, succede quello che succede, mi dicono, nella grande maggioranza delle parrocchie, che dopo la cresima la maggior parte dei ragazzi abbandona e non frequenta più. Allora, Papa Leone ha colto l'importanza di questo problema e dice appunto: sono contento che abbiate affrontato il tema della trasmissione della fede. Non possiamo infatti ignorare che negli ultimi decenni si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana al popolo cattolico. Questa è una citazione che il Papa riprende dal suo predecessore, da Papa Francesco, che così scrisse nell'Evangelii Gaudium, che è un po' il programma del suo pontificato. Non ignoriamo che negli ultimi decenni si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. Cioè, non facciamoci l'illusione che oggi i figli crescano in famiglie cattoliche dove ricevono la fede, perché sono pochissime. L'altro luogo dove normalmente avveniva la trasmissione della fede era la parrocchia, ma oggi la parrocchia non è più un luogo di trasmissione della fede. È un luogo dove ancora attraverso i sacramenti della comunione, della prima comunione, della cresima, della confermazione, vengono trasmessi i sacramenti, ma questa non è trasmissione della fede, perché poi questo non continua, per il motivo che dicevo prima, perché la grande maggioranza dei giovani, conclusa l'esperienza della cresima, smettono di frequentare la chiesa, perché concepiscono come i loro genitori delle tappe quasi dovute, il battesimo, la comunione e la cresima, secondo un itinerario che viene compiuto senza pensarci su più di tanto, così perché lo fanno tutti, e però senza un reale approfondimento della fede che dovrebbe accompagnare questo itinerario con un catechismo, con delle catechesi anche ai genitori, un catechismo adeguato, cosa che ho dei dubbi, ma e poi soprattutto questa catechesi non continua dopo la cresima. Quindi i due luoghi dove la fede veniva trasmessa non sono più luoghi di trasmissione, la famiglia e la parrocchia. E la cultura che si respira a scuola, nell'università, nei luoghi di lavoro, nelle compagnie dei giovanili, eccetera, normalmente è una cultura che non è assolutamente aperta alla trascendenza, diciamo così, per usare una parola difficile, che vuol dire è una cultura lontanissima e a volte anche avversa al cristianesimo. Quindi è ovvio che in questo contesto qui il primo problema che noi abbiamo è quello di trovare il modo, di cercare il modo migliore per la trasmissione della fede. Perché è vero che conversioni che sembrano esserci da parte di adulti, si parla di un numero cospicuo di conversioni in costante crescita ogni anno, in Francia, in Belgio, nei paesi dell'Europa del Nord. Sono ancora numeri molto limitati, ma sono in crescita, cioè gli adulti, i giovani adulti, che nella notte di Pasqua chiedono di essere battezzati. Perché non sono stati battezzati dai loro genitori quando sono nati, perché vige una mentalità molto sbagliata, per cui i figli devono scegliere loro quando sono grandi, e questo priva il bambino della grazia sacramentale del battesimo. E di tutta la catechesi che di solito lo accompagnava. Però un certo numero di questi bambini privati del battesimo poi lo chiedono in età adulta. E questo è il segno più bello, più importante, più significativo della nuova evangelizzazione, che comincia quando le persone si convertono, chiedono di diventare cristiane veramente. È un grande segno, è un importante segno, anche perché va contro la mentalità dominante nel nostro tempo. Però dobbiamo essere consapevoli di questa situazione, non illuderci come fanno molti, ma sì, tutto sommato, la parrocchia funziona. No, magari potrà funzionare la tua parrocchia e ringrazia il cielo. Potrà funzionare la tua famiglia e ringrazia il cielo e i genitori che ti hanno trasmesso la fede e cerca di fare come loro, coi tuoi figli, eccetera. Però stiamo sempre parlando di piccole minoranze. E poi teniamo conto l'inverno demografico, cioè di bambini non ne nascono più. Basta. È un'esperienza che uno può fare tranquillamente osservando il numero di battesimi che c'erano 50 anni fa nella sua parrocchia e quelli che ci sono oggi. Ed ugualmente il numero dei matrimoni, che è in costante cala e diminuzione, anche quelli civili, ma ancor di più quelli religiosi. Allora, questi segnali di crisi non ci devono terrorizzare, non ci devono spaventare, perché potrebbero anche essere l'occasione in cui finalmente prendere consapevolezza di essere diventati una minoranza e di avere il dovere di assumere, la necessità e il dovere di assumere questo atteggiamento tipico delle minoranze, cioè di diventare, come ci ha detto tutto il Magistero da Pio XII in poi, in particolare Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, di volere trasformare tutta la pastorale della Chiesa in una prospettiva missionaria. È una mentalità che purtroppo, soprattutto in Italia, non abbiamo, perché crediamo di essere ancora, diciamo così, una parte importante del popolo italiano, eccetera. È vero da un certo punto di vista, nel senso che bene o male, comunque il 15% degli italiani tutte le domeniche ascolta un'omelia di 10 minuti in cui dovrebbe essergli parlato, dovrebbe parlarsi loro della fede. E anche di un giudizio su purtroppo sempre più raro, ma le omelie dovrebbero anche essere l'occasione di un confronto fra quello che dice il Vangelo, quello che dice la dottrina della Chiesa e quello che avviene nella realtà di tutti i giorni, perché bisognerebbe trovare il modo di dare ai fedeli che partecipano una chiave di lettura di tutto quello che accade nel mondo e nella loro vita alla luce del Vangelo, alla luce dell'insegnamento della Chiesa, perché il cristianesimo è anche questo, cioè anche un giudizio su quello che succede nella vita del mondo. Quindi si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede che soprattutto nei contesti di antica evangelizzazione aumenta il numero di coloro che non avvertono più il Vangelo come una risorsa fondamentale per la propria esistenza, specialmente tra le nuove generazioni. Questo è l'altro dato di fatto: il Vangelo, cioè la fede cristiana, non è più una cosa rilevante per la grande maggioranza, degli occidentali, degli europei, degli italiani. E anche per quelli che tutto sommato ancora in chiesa ci vanno, però diciamo così, l'essere cattolici è una cosa che spesso finisce con la messa domenicale, non è una cosa che ha trasformato la vita. Ecco perché sono importanti le conversioni in età adulta, perché normalmente in età adulta una persona che si converte, che decide liberamente di sposare Gesù, di affidarsi a lui, di farsi carico, di prendere sul serio l'insegnamento della Chiesa, il Vangelo, beh, questa persona difficilmente terrà per sé questa scoperta. E diventerà un apostolo della nuova evangelizzazione, un missionario quasi automaticamente. Mentre invece molti di noi vivono ancora la fede come una routine che si basa così sulla messa domenicale e su alcuni gesti che si compiono in occasione di eventi importanti della vita, cioè il battesimo, il matrimonio, i funerali. Ma sappiamo invece che il cristianesimo è molto di più, è l'essere tutto di Cristo, ed è vivere tutto con Cristo e per Cristo, quindi per dire agli altri che Cristo è il Salvatore. E questo è un passaggio che si fa ancora fatica a fare con quella minoranza che frequenta la Chiesa. E naturalmente ha maggior ragione, ancora molto di più, nei confronti di quella stragrande maggioranza che la Chiesa non frequenta. Non sono pochi, in verità, i giovani e le giovani che vivono senza più alcun riferimento a Dio e alla Chiesa. E se da una parte questo provoca dolore in noi credenti, dall'altra deve portarci a riscoprire la dolce e confortante gioia dell'evangelizzazione, dell'evangelizzare, che è al cuore stesso della vita e della missione della sposa di Cristo. E questo è nocciolo, no? Riscoprire la gioia di evangelizzare. Se noi non, finché non la sentiamo, questa gioia, che comporta anche sofferenza, impegno, fatica, desolazione, perché spesso andiamo incontro a tante delusioni, però di fondo c'è una grande gioia. Cioè, è uno che scopre la relazione con il Signore, la coltiva nella preghiera, nei sacramenti, nella vita, non può tenersela per sé. Cioè, non può non essere un apostolo, non può non essere un missionario. Perché è come una persona quando si innamora di qualche cosa o di qualcheduno. non può tenerlo dentro, nascosto nel suo cuore, lo trasmette. Magari non esplicitamente, non necessariamente in modo esplicito, ma lo trasmette con la sua vita, appunto con la gioia che incarna per questo incontro, per questa relazione. Ecco, questa è un'altra riflessione importante, una minoranza che vuole evangelizzare, essere missionaria, deve ricordarsi che una, forse la prima caratteristica, dopo quella di trasmettere la verità e non le proprie opinioni, quindi la verità insegnata dalla Chiesa a Gesù Cristo, è anche quella di trasmettere la gioia. Difficilmente qualcuno viene invogliato a entrare a far parte di una comunità, come può essere il risultato di una conversione, se questa comunità nella quale è chiamato a entrare, in questa comunità non vede gioia, non vede felicità, non vede contentezza. Cioè, se vede solo persone che si fanno del male l'uno con l'altro, perché se ne dicono dietro, sono sempre tristi, pieni di rancore, pieni di astio, anche giusto da un certo punto di vista, ma poco fecondo, poco convincente, nel senso che dice, vabbè, insomma, se devo entrare a far parte di una comunità che mi fa passare le giornate a parlare contro, a parlare male, anche con delle ragioni, non è proprio quello che io stavo cercando. Quando incontra gioia, incontra amicizia, incontra verità, incontra passione, incontra un giudizio che gli permette anche di capire il proprio tempo, di intervenire politicamente, culturalmente, economicamente, cioè di non essere un cittadino lontano dalla realtà, dalle difficoltà, ma un cittadino che alla luce del Vangelo di insegnamento della Chiesa cerca di entrare e di cambiare in meglio le situazioni. Ecco, questo è quello che ciascuno di noi dovrebbe diventare sulla base appunto di questa conversione. Come ho ricordato in occasione del recente concistoro straordinario, noi vogliamo, e qui è il Papa che parla, vogliamo essere una Chiesa che non guarda solo a se stessa, che è missionaria, che guarda più in là gli altri, una chiesa che annuncia il Vangelo, soprattutto attraverso la forza dell'attrazione, come più volte hanno ribadito i miei predecessori, Benedetto XVI e Francesco, la forza dell'attrazione, cioè quello che noi dobbiamo cercare di mettere, perché poi il resto lo fa Gesù, cioè lui che tocca il cuore, lui che converte, lui che entra con la sua grazia nel cuore degli uomini. Noi dobbiamo cercare di rendere più attrattivo il suo messaggio nei confronti delle persone a cui viene rivolto in un determinato momento storico. In generale, nel momento storico che stiamo vivendo, in particolare a secondo degli ambienti che incontriamo, con cui abbiamo, diciamo così, relazione, che possono essere studenti, ufficio, fabbrica, università, scuola, o semplicemente la vita comunitaria del quartiere, ma anche la vita familiare. Cioè, io devo capire, ma a chi sto parlando? Quali sono le loro caratteristiche? Quale può essere il modo per rendere attrattivo a loro la fede cristiana? Qual è il coagulo, la cosa che, almeno secondo la mia analisi, secondo la mia riflessione, potrebbe interessar loro di più maggiormente della proposta cristiana. Ecco, queste sono le parole di questo importante discorso di Papa Leone alla plenaria del Dicastero per la dottrina della fede. Come vi avevo anticipato, adesso vi vorrei leggervi la bella omelia che nel 2014 tenne il mese di luglio nel suo monastero dove viveva con delle consacrate, Papa Benedetto. Il titolo è La pazienza di Dio e l'albero della Chiesa. Mi ha colpito questo titolo, è per quello che l'ho letto subito, mi è venuta l'idea poi di farlo qui a Radio Maria. La pazienza di Dio. Dio è veramente paziente con ciascuno di noi, ci aspetta, non ci umilia, non ci taglia fuori anche quando sbagliamo, anche quando siamo in ritardo. E mi veniva in mente proprio relativamente a quanto vi ho appena detto per quanto concerne l'apostolato. Perché gli apostoli si dividono sostanzialmente in missionari cristiani, operano con due modalità diverse. O ci sono quelli che non sentono il problema dell'evangelizzazione, della missionarietà, e questo è grave. Però non lo sentono, cioè non si preoccupano del fatto che nel loro quartiere, nel loro paese, nella loro città, nel loro ufficio, fra i loro amici, fra i loro figli, molti hanno voltato le spalle alla fede. E qui è Dio che ha pazienza nei loro confronti, perché quest'uomo, questa donna, questa persona è chiaramente in difetto, non è un vero cristiano. Cioè, il vero cristiano non può farsi i fatti propri o occuparsi al massimo dei suoi familiari. Non può succedere concretamente, ma non può essere teorizzato. È chiaro che se io devo accudire mio padre che è ammalato e se la malattia e se non trovo altre strade, devo farlo solo io. Vabbè, questo diventa il mio impegno. Non è che lo teorizzi, è una situazione che devo affrontare e non posso farla affrontare da nessun altro. Ma in generale, molti battezzati, molti cristiani non si preoccupano degli altri, cioè non si preoccupano che nel loro quartiere, per esempio, l'80-90% spesso delle persone in chiesa non ci vanno mai, perché questo è quello che dovresti scoprire, risponderei a questa persona. Ma perché io devo occuparmi? Fatti la domanda, cioè perché Dio si è fatto uomo, morto, per poi risorgere? Che bisogno aveva? Lo ha fatto per amore tuo, per amore di te, cioè per l'amore salvifico di ogni uomo, perché il suo sacrificio universale, straordinario, il sacrificio della sua vita e del dolore, della passione, ma anche dell'incomprensione durante gli anni dell'apostolato nella vita pubblica. Perché tutto questo dolore era funzionale, era orientato alla tua salvezza, alla mia salvezza, al rimedio contro i miei peccati. Allora, a uno così, tu cosa rispondi? Facendoti i tuoi interessi? Stando sulle tue? O non rispondi proprio. O rispondi dicendo: e io cosa posso fare? per te, questo è quello che si chiede Sant'Ignazio negli esercizi spirituali. Ma tu sei morto per me, che io cosa posso fare per te? Fammi capire, fammi individuare la strada. Vi sono invece altri, e qui è Dio che è paziente nei nostri confronti. Vi sono altri invece che sono troppo impazienti, quasi come se tutto dipendesse da loro. E la conversione del mondo, del quartiere, della famiglia, parrocchia, deve essere immediata quando loro vogliono. Anche questo è sbagliato. Cioè la pazienza di Dio ci insegna che la pazienza è un'altra cosa. Io non posso mettermi al posto di Dio, posso mettermi in una situazione in cui quella persona possa attraverso di me, vedendo me, porsi delle domande e darsi delle risposte decisive relativamente alla fede. Ma non posso sostituirmi, non voglio, non sono io che decido quando si deve convertire, come si deve convertire, cosa deve diventare. Ecco, quindi in questo caso sono io che devo imparare a esercitare la pazienza come quella che esercita Dio nei confronti degli uomini. Ma leggiamo cosa dice Papa Benedetto XVI. Il Signore continua oggi, come domenica scorsa, il suo insegnamento con parabole sul regno di Dio, sulla visione cristiana del mondo e della nostra vita. Delle tre parabole di oggi vorrei meditare con voi solo alcuni elementi della prima e della seconda parabola, quella del buon seme e della zizzania e quella del granellino di senape. Sono due parabole classiche, buon grano e zizzania crescono insieme. E Gesù dice: no, no, non tagliate via adesso la zizzania, perché correreste il rischio di tagliare anche il grano buono. Quindi aspettate la fine del tempo, poi sarà Gesù nel suo ritorno glorioso a dividere le pecore dai capri, i buoni dai cattivi. E guardate che anche questa è una cosa da ricordare, che non viene ricordata, ma i novissimi sono i fondamentali. Il Catechismo di San Pio X parlava dei novissimi, no? Vi ricordate? L'inferno, il paradiso, la morte. Il giudizio, l'inferno e il paradiso. Sono i quattro punti cardine, no, del cristianesimo. Ricordati che devi morire, primo. Cioè, ricordati che devi passare alla vita eterna, alla vita definitiva. Anzi, ci sei già dentro, ma devi superare questo ultimo ostacolo. Poi il giudizio. Dio è giusto, giudice. Non avere paura perché la Madonna è con te. La Madonna presenterà, però, presenterà al Padre quello che tu hai fatto, se l'hai fatto. Ecco perché ti devi. Non è che Dio ha bisogno delle tue opere, sei tu che hai bisogno delle tue opere. Sei tu che ti devi mettere al seguito di Dio e ti verrà riconosciuto. Ecco, questo è la prima parabola su cui Papa Benedetto adesso interverrà. L'altra è quella del grano di senape. Il piccolissimo seme può far nascere i cedri del Libano. Il grano di senape è il più piccolo. E questo cosa vuol dire? Che ciascuno di noi, anche il più piccolo dei piccoli, può può essere lo strumento principale di cui Dio si serve per cambiare il mondo, per evangelizzarlo. La prima parabola, Gesù dice che il campo è il cosmo è il campo di Dio. Questo implica che per il Signore il cosmo è importante, cioè l'universo è creazione di Dio, tutto quanto è viene da Dio, è buono. La redenzione è possibile, perché la creazione è divina e porta in sé la possibilità della salvezza. Noi dobbiamo essere grati alla creazione, la gioia della bellezza deve trovare spazio in noi e solo così possiamo capire anche la bellezza della redenzione. Qui tantissime cose, vado un po' alla buona, ma insomma ve le ricordo. La creazione è buona. Anche qui non c'è motivo per essere tristi e pieni di rancore, perché la creazione è buona, Cristo ha già vinto. Con la sua resurrezione ha vinto il peccato, ha vinto la morte. Siamo noi che dobbiamo portare a compimento l'ultimo tratto della nostra vita nella fedeltà a Lui. Ma Lui ha già sconfitto morte. Ci aspetta. Certo, è un passaggio sempre difficile, anche perché è ignoto, nessuno di noi è stato di là, ha visto com'è, quindi cioè, questa incertezza ci turba, però è la fede che ci deve sostenere. La fede nella vita eterna, il credo, credo, credo nella vita eterna. Signore, fai aumentare la mia fede, che è debole, debolissima. Se aveste fede sposterereste le montagne, non è un modo di dire. È come dire, se aveste fede e chiedeste qualche cosa, la otterreste. A meno che non sia per il vostro bene. La creazione è anche bella. Poi, vabbè, noi uomini tendiamo a rovinarla per tanti motivi. Partiamo da questo punto. Platone aveva pensato che il creatore fosse una specie di artigiano, un grande falegname, per così dire, che avrebbe fatto le cose del mondo di una materia preesistente, come un falegname per quanto era possibile. La preesistenza della materia avrebbe imposto un limite al suo lavoro, come si vedrebbe anche nella realtà sensibile che resiste alla forma data dal creatore. Niente di questo nella fede cristiana. Dio creò dal nulla, cioè tutto viene da Dio. La stoffa del cosmo stesso è divina, viene da Dio. E così tutta la realtà viene veramente dalla bontà di Dio. Abbiamo motivo di essere gioiosi, di ringraziare, di avere fiducia e speranza. Il male c'è, il Vangelo ci parla del nemico. Nel mondo vediamo con evidenza che è veramente distruttivo. Vedere tutto il male che esiste ci potrebbe fare disperare, tanto che Pascal ha detto che è più facile disperare che sperare. Il Vangelo invece ci fa sperare, il male non è sul livello dell'essere, è solo sul livello della creatura, dice Papa Ratzinger. Il male non precede Dio, non è una resistenza contro Dio, è per così dire su un piano inferiore, cioè risulta solo dalla volontà della creatura. Penso che questa grande speranza debba essere sempre viva in noi. Sapere che tutto è di Dio e il male è di un ordine inferiore sta sotto il potere di Dio. Ecco, non dimentichiamoci mai che per quanto male vediamo, sentiamo, ci circonda, Cristo è di più, Dio è di più, Dio ha vinto anche contro il male. Siamo noi che dobbiamo vincere anche la nostra battaglia personale, stando a lui vicino e lasciandoci salvare, sostanzialmente. Certamente noi vorremmo precedere Dio perché Dio non fa niente, diciamo così, e perciò noi dobbiamo fare la guerra in mezzo a tutte queste cose. E tante volte noi non vediamo i risultati e questo è un grande problema. Non vediamo i risultati e ci abbattiamo, oppure diciamo che Dio non fa niente, cioè, ma dov'è Dio? Come diceva Sant'Agostino. Meno lo senti, più lo vedi. C'è quella bellissima immagine, lui che cammina sulla spiaggia e si dice: ma Dio mi hai lasciato solo. E allora Dio gli fa vedere le orme dove lui appoggia i piedi. E allora Agostino capisce: Dio è qui, Dio è nel mio cuore. Dio c'è, non è che per forza bisogna che si manifesti in qualche modo stravagante, eccetera, anche se lo ritiene, ma Dio è presente nella mia vita. Certamente noi vorremmo precedere Dio, perché Dio non fa niente, diciamo noi, e perciò noi dobbiamo fare la guerra in mezzo a tutte queste cose, ma così non miglioriamo il mondo e lo distruggiamo di più, perché mettiamo noi stessi avanti a Dio. La pazienza di Dio è la nostra speranza. Dobbiamo imparare ad amare questa pazienza e anche pregare perché Dio abbia pazienza. In realtà vediamo che nella nostra vita, scusate, in realtà vediamo che nella nostra storia Dio dà molto spazio al male, ma c'è il momento in cui il potere del male cade. Pensiamo alla storia del secolo scorso, ai totalitarismi che avevano un potere immenso, che erano espressione del nemico e sono caduti e cadranno anche in futuro. Tuttavia Dio, con amore per noi, con tanti motivi, vedendo il nostro cuore, ci rispetta, ci dà tempo. Preghiamolo instancabilmente di aiutarci a sopportare la sua pazienza, a essere grati per la sua pazienza, a imparare dalla sua pazienza e preghiamo anche che la sua pazienza non sia troppo grande per noi. La seconda parabola è quella del grano di senape. Dice che il potere di Dio in questo tempo del mondo è quasi invisibile, come un seme. Un grano di senape che può essere calpestato, può apparire un niente. Pensiamo al tempo degli apostoli, 12 persone che credono in Cristo in questo mondo così grande, di grandi culture, di grandi poteri militari, economici, sono un grano di senape, sono realmente pecore in mezzo ai lupi. Non possono vincere. Dio ha un altro modo di esercitare il suo potere rispetto a noi, non con il potere economico o militare. Il grano è simbolo della speranza, perché il grano porta in sé la potenzialità del futuro, porta in sé tutta una vita, porta in sé un albero, un nuovo mondo. In realtà da questo grano, apparentemente senza possibilità di crescita, è cresciuto il grande albero della cultura cristiana, del mondo cristiano, l'impero cristiano, la grande cultura. È diventato veramente un albero e vediamo anche come gli uccelli del cielo vi abitano, gli uccelli che cantano. La grande cultura trova casa proprio in questo albero. Ci sono anche uccelli che non appartengono all'albero, ma amano posarsi qui e cantare. Pensiamo alla distinzione tra cristiani culturali e cristiani di fede, cioè vi sono persone che non condividono la fede, ma che amano vivere nel contesto della cultura cristiana. Qui cantano e qui ricevono ospitalità. La grande tolleranza, la gioia della Chiesa è un albero per molti, talvolta anche per uccelli un po' strani. Qui nasce però una domanda, e qui è, la domanda se la pone, Benedetto XVI, dice sì, questo è vero, da questo grano è cresciuto un albero grandissimo, ma forse ora è arrivato il momento della morte dell'albero. Vediamo come certi rami inaridiscono, cadono a terra. Abbiamo l'impressione che il tempo per quest'albero sia passato, adesso non ha finito la sua vita. Questa domanda oggi ci preoccupa. Questo è il Papa che ha ripreso a parlare. Si potrebbe pensare che i tempi della vita cristiana di una volta siano finiti, man mano che quest'albero muore. C'è da dire che nella Chiesa è sempre Venerdì Santo e Pasqua insieme, è sempre tempo della passione di Gesù, della sua morte, ma egli è sempre anche il risorto. Le due cose stanno insieme. Così anche la Chiesa è sempre grano e albero. Non è che una volta cresciuto l'albero sia passato il tempo della semina, la seminagione. È stato creato l'albero, ma la parola di Dio è sempre un piccolo seme, senza potere e tuttavia anche oggi portatore del futuro. Abbiamo visto come in effetti nella storia sono inariditi grandi alberi, pensiamo alle grandi chiese nestoriane, pensiamo che la chiesa in Africa era più grande di tutte le chiese d'Europa, eppure le chiese del Nord Africa sono morte. Sì, c'è la morte di grandi rami dell'albero. Ma nello stesso tempo la parola di Dio cresce sempre di nuovo e l'albero si rinnova. Così realmente è sempre tempo di speranza. Anche oggi cresce l'albero di Dio, anche oggi è senza potere esteriore, ma proprio dove è senza potere è segno di speranza e forza del futuro. Una delle parole chiave è excisa, florescit, che potremmo tradurre potata, rinascere. Nella Chiesa oggi è tempo di una forte potatura. Preghiamo anzitutto che sia tempo di rinascita anche tra di noi e proprio con questa grande potatura rinasca di nuovo la fede con l'originalità, la freschezza, l'umiltà, la bellezza dell'inizio e sia sempre anche oggi tempo di seminagione. Preghiamo il Signore con le parole dell'orazione. Signore, rendici ardenti di speranza, di fede e di carità, e aiutaci a vivere sempre fedeli nella strada della tua volontà. Amen. Bene, io concludo in attesa delle vostre domande. Abbiamo letto questa bellissima omelia di Papa Benedetto nel 2014.
Sì.
Pronto? Prego.
Buonasera, buonasera professore, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Prima di tutto la ringrazio per la sua trasmissione, come anche per le altre che io seguo molto attentamente, perché sono molto formative anche per le problematiche attuali che lei sviluppa. Io comunque stasera desidero sottolineare sia il discorso del calo di coloro che frequentano la Chiesa e poi il discorso della trasmissione della fede che non avviene più non solo nelle famiglie ma anche nelle parrocchie. Purtroppo oggi sono poche le parrocchie in Italia dove è ancora presente l'oratorio e a questo punto io sento con piacere e doveroso ricordare San Giovanni Bosco, che abbiamo poi festeggiato proprio qualche giorno addietro. Lui infatti diceva: io ho consacrato tutta la mia vita al bene della gioventù, persuaso che dalla sua educazione di essa dipenda la felicità della nazione. Tornando, diciamo, al discorso delle famiglie, purtroppo noi genitori, io uso il plurale maiestatis, non trasmettiamo più la fede. Ci preoccupiamo e troviamo il tempo per accompagnare i nostri figli nelle varie attività, ballo, sport, eccetera, che sicuramente sono importanti sia per il fisico che la mente, ma non ci preoccupiamo dello spirito, della salvezza dell'anima. Diciamo che noi genitori, ripeto, uso sempre il plurale maiestatis, non siamo di esempio. Magari non frequentiamo la messa la domenica. Lei ha parlato anche della gioia, di evangelizzare, ma diciamo che per poter trasmettere questa gioia e per esserci appunto questa forza nel trasmetterla, io ritengo che bisogna conoscere il Vangelo e quindi Gesù Cristo ed essere, come ha detto lei, innamorati. Io dico come quando ci si innamora di un'altra persona, non solo nel senso di coppia, ma anche di amicizia. Ma io ritengo come ci si può innamorare di Cristo se purtroppo con molta amarezza anche coloro che ci dichiariamo cattolici conosciamo poco le scritture, il Vangelo, la parola di Cristo. Io vorrei ricordare il già Papa Benedetto XVI che parlava di emergenza giovani, ma anche Papa Francesco che parlava di emergenza adulti. Professore, la ringrazio ed ascolto per radio.
Sì, beh, cosa devo aggiungere? Direi che ha detto tutto, è un po' un riassunto di quello di cui abbiamo parlato questa sera. Cioè, il problema non sono i giovani, il problema sono gli adulti. Questo lo capirono bene anche i vescovi italiani quando decisero di spingere sulla catechesi degli adulti, perché è lì che avviene la svolta. Se ci convertiamo noi che adulti, perché i giovani sono importanti, però i giovani che crescono in una famiglia e non vedono gli adulti coerenti con quello che fanno loro, non si sentono, cioè difficilmente proseguono, vanno avanti, eccetera. E quindi il problema sono gli adulti. Ecco perché riempie di speranza vera, cioè quegli articoli che abbiamo letto, gli abbiamo fatto un cenno anche qualche settimana fa, mi pare qui, che parlano di conversione di adulti a Parigi, in Francia, in Belgio, insomma, perché questo è il segno, appunto, cioè la nuova evangelizzazione, che cos'è? È la conversione dei paesi, degli antichi paesi cristiani. Cioè è la conversione degli europei, dei popoli europei. Quindi è questo che noi dobbiamo, per cui noi dobbiamo pregare, insistere nella preghiera, Signore, tocca, colpisci il cuore dei lontani, perché si tornino o vengano per la prima volta, perché non è poi detto che debbano tornare alla fede, magari non l'hanno mai avuta. Non so se ci sono altre. Bene, concludendo oggi questa sera abbiamo letto un pezzetto di un discorso molto importante che Papa Leone ha tenuto alla plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede, dove ha parlato del tema della trasmissione della fede, che è il tema che dovrebbe coinvolgere più di tutti gli altri, tutti noi che frequentiamo le chiese. Ecco. Cioè, come trasmettere la fede ai nostri contemporanei. nostri figli, ai nostri amici, ai nostri nipoti, alle persone che incontriamo, cioè come trasmettere la fede. Questo è il vero problema di oggi. Cioè, entrare dentro questa logica missionaria. Certo, poi trasmettere la fede significa anche conoscere la fede. E la fede va alimentata continuamente attraverso lo studio oltre che la preghiera. Dobbiamo studiare, conoscere le sacre scritture, se no di che cosa parleremo? Dobbiamo conoscere la dottrina della Chiesa, il catechismo della Chiesa Cattolica. Dobbiamo conoscere la dottrina sociale della Chiesa, se no cosa trasmettiamo? Le nostre opinioni, le nostre sensazioni, ma chi interessano? Ci verrà chiesto anche, ma quanto hai fatto, quanto tempo hai speso per aiutare XY a capire, a migliorare, a entrare dentro nel mistero? Ecco, questo è un lavoro da fare importante. L'altro tema che abbiamo affrontato è l'omelia del 2014 di Benedetto XVI, quando era già emerito, sulla pazienza di Dio. Dio ha una straordinaria pazienza, ha avuto e continua ad avere una grande pazienza nei nostri confronti, nei confronti di ciascuno di noi. Noi rispondiamo anche noi avendo pazienza, cioè i tempi di Dio non sono i nostri. Signore, quando intervieni, beh, lo sa Lui. Noi siamo pronti ad aiutarlo, a preparargli la strada, a sostenerlo, ma poi lo sa Lui. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.